così bella che noi tutti ben conosciamo e lo apprezziamo, ormai visivo, devo dire che anche in televisione, che colpisce sempre il suo stile non clericale, il suo modo di affrontare le questioni, di rispondere alle domande, non clericale, non moralistico, non predicatorio, un linguaggio giornalistico che era molto attento, molto secco, ma anche culturalmente denso, e abbiamo bisogno anche oggi di questo. Facciamo subito delle domande, io a nome di tutti pongo, e partendo dall'ultimo suo volume, che tanti di voi hanno già acquistato, Nel mondo da credenti, pongo a Monsignor Rino, stasera
cambia niente,
va bene. Nel tuo libro, Monsignor Rino, tu apri citando una certa analogia tra il nostro tempo e la crisi del secolo IV. Che ha visto la sfida tra cristianesimo e paganesimo. Ecco, oggi la sfida è tra cristianesimo e società secolarizzata, insomma. Ci sono voci diverse, c'è chi vorrebbe confinare la fede e la religione, in particolare il cristianesimo, nella sola sfera della coscienza privata, soggettiva, ritenendo non proponibile la dimensione pubblica del cristianesimo, quindi ritenendo il cristianesimo ancora una sorta di religio illicita, come si diceva al tempo dell'impero romano. C'è anche chi ha uno sguardo nuovo, mi pare comunque diverso, sul posto e ruolo della religione nella vita sociale. Vedi anche il discorso interessante di Sarkozy nel dicembre scorso a Roma, tra l'altro potete ritirare gratuitamente nei fascicoli della parrocchia, un discorso molto nuovo, degli accenti molto nuovi, che vede nella religione una risorsa più che un problema. Ecco, che cosa ci puoi dire su questo?
Via meglio. Allora, prima di rispondere, io vorrei ringraziare per l'invito che mi avete rivolto quando ho incontrato un gruppo di giovani a San Pietro, eravamo in almeno in 200.000, ma quelli di Casalmaggiore si sono fatti riconoscere subito, devo dire, e quindi ero contento ed ero preparato di venire qui da voi. Vi ringrazio e ringrazio anche Don Alberto, che conoscevo, cioè, conosco da un po' di tempo, ma quando io ero un po' più giovane conoscevo soltanto per la sua bella tesi che aveva scritto e che io avevo studiato, tra le altre, no, è vero, l'avevo anche studiato, quindi un tempo eravamo colleghi, oggi siamo anche amici nella condivisione dell'unico sacerdozio. Poi un ringraziamento anche al senatore Montini che ci ha permesso di essere qui questa sera. Stavo pensando però, poi dopo rispondo seriamente, ma mi è venuta in mente una battuta, perché quel libro poi alla fine è anche a Roma, diciamo, è un po' un mattoncino, cioè un mattone, e se voi lo prendete con un po' di questo limoncello, questo come si chiama?
Il sorbetto
lo digerite molto più facilmente. Dunque, detto questo, vengo invece alla domanda che mi è stata fatta. Vede, di fatto è vero, noi siamo in un momento alquanto strano. Strano perché da una parte è vero, c'è un risveglio della coscienza religiosa, diciamo così. Una coscienza religiosa soprattutto determinato dalla presenza di grandi valori che sono sul tappeto della storia. Da una parte perché c'è un disorientamento, non si capisce più. Le notizie che noi abbiamo soltanto della settimana scorsa sono che una donna da sola può fare il proprio figlio perché prende dal midollo spinale, e dopo due giorni sentiamo dal telegiornale che invece per fare un figlio ci vogliono tre soggetti, due mamme, un uomo, due uomini, una donna, non riusciamo più a capire che cosa. Cioè, di fatto, la scienza che fa dei progressi pone anche però delle domande fondamentali. Domande, vedete, che ci toccano in prima persona, perché non è soltanto il problema di chi nasce, il problema è anche di come ci si cura, il problema è anche di come si arriva alla fine della nostra esistenza, il problema è come ci si relaziona gli uni con gli altri. Cioè, di fatto, noi siamo dinanzi alla questione sul senso della nostra vita. una domanda che ritorna continuamente, ma che di fatto davanti a delle provocazioni così forti siamo posti dinanzi a noi stessi, per alcuni versi sembra che non sappiamo più chi siamo, certamente ci diventa più difficile sapere dove stiamo andando. E allora dove stiamo andando? Dove sta andando la società? Dove stiamo andando noi con la società? Quale sarà il futuro, il destino dei più giovani di qui a 20 anni? Quello che io noto, vedete, in questo cambiamento è il fatto che i concetti fondamentali con i quali noi abbiamo sempre ragionato, discusso, penso, non so, al concetto di natura, penso al concetto di diritto, al concetto di giustizia, al tema dell'amore, a quello della verità, a quello dell'uomo, cioè tutti questi concetti stanno cambiando radicalmente. Perché è inevitabile che nel momento in cui si può entrare con la sperimentazione all'interno della natura stessa e nel momento in cui incominciamo a sentire, perché viene scritto ripetutamente, il concetto di natura è sottoposto al sentire generazionale. È così che si esprime ad esempio un filosofo come Battimo. Allora, il concetto di natura non è più quello che noi possediamo. Poi io penso in una zona anche rurale come quella che è la nostra terra, e dove noi siamo abituati a un contatto diverso con la natura. Perché? Perché l'abbiamo lì davanti ai nostri occhi, perché tocchiamo la terra. Allora, che cosa sarà la natura di qui? Come si ragionerà sul concetto di natura di qui a 20 anni? Quei bambini che oggi fanno la prima elementare, quando arriveranno all'università, voi pensate che avranno lo stesso concetto di natura una volta che si entra con gli esperimenti? Quale sarà il concetto di uomo una volta che si riuscirà a clonare l'uomo? Io sono entrato un pochettino in crisi qualche anno fa, perché io facevo sempre l'esempio di dover dire, vedete, adesso queste ce le ho soltanto io, e quindi le mie impronte digitali ce le ho soltanto io, non potevo più dirlo, perché le potete riprodurre. Il DNA è vero, ce l'ho soltanto io, ma all'epoca non si sapeva ancora cosa fosse il DNA. Allora, che cosa sarà l'uomo? E nel momento in cui si ragiona sul diritto, noi siamo abituati, vedete, ad avere una visione del diritto che è proporzionata al fatto del vivere in una società. E quindi il diritto individuale, in ogni caso, deve relazionarsi con l'interesse anche della collettività. Perché io ho il diritto di andare a 220 all'ora con la mia macchina. Eppure la polizia mi dice, lo Stato mi dice, no, tu non puoi. E perché io non posso? Io mi chiamo Fisichella. Perché non posso andare? C'ho una macchina che mi permette di andare a 220, c'ho una Golf 1008 che mi piace anche, un po' così, un po' sportiva, ma a me piace, io sull'autostrada 220, no, tu non ci vai. E perché? È un mio diritto. Lo Stato mi dice, non ci vai perché è un pericolo anche per gli altri, ma è un pericolo anche per te. Perché io ho bisogno di te, e allora tu hai un limite di velocità. Vedete, il mio diritto viene limitato dagli altri. E allora perché non può essere limitato il diritto di chi, ad esempio, senza creare nessuna discriminazione, dice io sono un uomo, voglio sposarmi con un altro uomo? E per quale motivo? Tu vivi in una società. Il tuo diritto individuale deve essere relazionato al concetto di matrimonio, di famiglia, che è presente nella Costituzione, non nella Bibbia, nella Costituzione. Dice, ma io voglio avere un figlio e tanto lo sperimento su di me, e dice, sì, lo sperimento, ma io ho bisogno anche di te. E perché io devo fare in modo tale che quel medico abbia a provocare il più possibile le ovaie della donna per fare uscire il più possibile ovuli, creando un dramma nella donna stessa, per il semplice motivo che così con tutti quegli altri ovuli prende, li sperimenta, poi li mette nel congelatore, in un particolare congelatore, perché il mio diritto non è il tuo diritto. Dice, ma allora tu non vuoi questo, tu non fallo, lascia che lo facciano gli altri. Ma in una società non si ragiona così. In una società bisogna guardare al bene di tutti, perché questo è un principio fondamentale dello Stato e della società. E vedete, questi concetti stanno modificando. E allora davanti a questa modifica uno dice, io non voglio parlare direttamente di Dio, anche se ne ho tutto il diritto, perché vivo in una società democratica. Ma allora vogliamo metterci intorno a un tavolo e argomentare su tutto questo facendo uso della nostra ragione? Vogliamo allargare lo spazio della ragione? Vogliamo fare in modo tale che tu credente e tu non credente, laico, ma non voglio usare laico perché laico lo sono anch'io, quindi il concetto di laicità, di cui sembra che il nostro paese non ne possa più fare a meno, male si concilia, perché quando io ragiono, io penso anche Don Alberto per la formazione che noi abbiamo e ovviamente anche gli altri, noi ragioniamo laicamente. Allora, davanti a una situazione come questa, siccome c'è una situazione di crisi, crisi che è determinata dalla conclusione di un'epoca e dall'apertura di una nuova epoca, che non sappiamo cosa verrà fuori, però sappiamo che c'è, gli inizi ci sono tutti, lo vediamo dal modo diverso di parlare, di comportarci e via dicendo, vogliamo cercare di creare una situazione di unità facendo uso della nostra ragione, senza che ci combattiamo, perché il cristianesimo, diciamo e ribadiamo e concludo così, il cristianesimo non è una religione che distrugge quello che trova. Il cristianesimo valorizza la verità che è presente nelle culture o nelle religioni. Noi non distruggiamo, non è nel nostro DNA, non è nella nostra natura di dover distruggere. Cioè, noi non siamo i talebani che nel momento in cui si sono là, non so, secolari come sono, vi ricordate quelle notizie che hanno preso a cannonate tutti i Buddha che erano presenti scolpiti nelle montagne? Noi non facciamo di questo. Pensate Gregorio Magno, San Gregorio Magno, quando mandava i missionari in Inghilterra, ci sono ancora le lettere, diceva: guardate, non distruggete i templi, distruggete gli dèi, le divinità, fate capire che sono falsi, ma i templi no, perché il templo è il frutto della fatica delle persone e quindi quello deve essere conservato. Ma voi pensate, venite a Roma, voi trovate il Pantheon, ma il Pantheon, le fondamenta sono del primo secolo avanti Cristo. Tutte le colonne che trovate, la colonna di Antonino Pio, la colonna di Traiano, non le abbiamo mica distrutte. La tomba di Adriano non l'abbiamo mica distrutta. Sono stati i vandali che quando venivano distruggevano e rompevano, ad esempio, tutti gli obelischi che trovate a Roma, li distruggevano tutti come segno di disprezzo. Ma i cristiani non hanno mai fatto questo, i cristiani hanno sempre conservato quello che era la ricchezza culturale, quello che era la tradizione che lo spirito umano aveva creato. Pensate al diritto romano. Il diritto romano noi lo conserviamo qui nei nostri giorni, ma chi lo ha conservato? Lo ha conservato il cristianesimo. Vedete, tutti questi elementi ci fanno capire, si chiude un'epoca, se ne apre un'altra, invece di creare una situazione di combattimento, che di fatto c'è, perché c'è la tentazione di mettere a tacere la Chiesa, è inutile che ci giro tanto intorno, ma io ho scritto lì un'espressione molto molto chiara, antica: silente cattolici in re aliena, non parlate in ciò che non vi appartiene. E che la mia battuta è stata: ma vorrei saperlo anch'io dire che cosa non mi appartiene, perché io non sono cittadino di questo mondo, perché la Chiesa non fa parte della società. E allora per chi è che deve parlare? Il nostro intervenire è un intervenire per salvaguardare quella ricchezza di tradizione, di identità che noi abbiamo, è per non distruggere tutto quello che è stato creato e che non è stato fatto soltanto dal pensiero cristiano. Vorrei sottolineare questo. È il frutto di un pensiero ancora più antico, che il cristianesimo ha preso, ha purificato e ha innalzato, ha portato avanti. Ma pensate a Tommaso d'Aquino con tutto quello che fa, ad esempio, con l'aristotelismo. La nostra vita è questa, è questa. Ecco perché diciamo, in un momento come questo, mettere a tacere o non pensare che i cattolici possano dare un contributo è un impoverimento per tutti e penso che la società, il nostro paese, non abbia bisogno di mettere a tacere nessuno, ma abbia bisogno, proprio perché vuole essere laico, di dover aprire, spalancare, ascoltare tutti quanti.
Grazie. Veniamo al tema dei cattolici in politica. Oggi è un tema molto, molto sentito da tanti, no? Nessuno, credo, all'interno della Chiesa contesta i principi primi, i valori supremi di cui si stava parlando, soprattutto di quel patrimonio cosiddetto non negoziabile che va sotto il nome di legge naturale, no? Di diritto naturale. Il problema è della traduzione pratica, della cosiddetta mediazione necessaria nell'attività politica, perché non si possono incarnare i valori direttamente, ma i valori hanno bisogno appunto di essere incarnati, tradotti in chiave sociale, in chiave storica, in chiave economica, in chiave politica e quant'altro. Ecco, fino a che punto la mediazione, una parola che secondo me andrebbe anche un po' chiarita, ma fino a che punto la mediazione, il confronto, il dialogo, che sono importanti, opportuni e necessari, ma fino a che punto la mediazione non può rischiare di diventare a volte anche un compromesso inaccettabile o una rinuncia a una propria identità. Non è possibile, forse anche in Parlamento, ma anche nella società, nel dibattito culturale, sostenere le proprie tesi anche mediate e poi accettare ovviamente il gioco democratico. Se si perde, si perde, ma un conto è perdere in maniera democratica, un conto è in linea di principio attutire la propria identità al fine di arrivare a un compromesso che non sempre traduce il concetto di mediazione.
Sì, io su questo sarò molto più breve, ma sarò anche molto più, non dico radicale, ma sarò il più chiaro possibile, perché su questo c'è una dottrina della Chiesa alla quale io per primo mi devo richiamare. Cioè, a parte che la tua domanda è una domanda, ma ce ne sono almeno tre o quattro all'interno di questa, di una sola. Certamente la politica è fatta di mediazioni, ma io non sono un politico, io sono un vescovo. La politica è fatta di mediazioni, la politica è fatta anche di compromessi, inevitabilmente. Ci sono dei punti però sui quali i cattolici sanno che su alcuni punti non c'è negoziato alcuno che possa essere fatto. E sono quei punti fondamentali sui quali si regola il diritto naturale. Io ho fatto anche un elenco di questi riprendendolo appunto dalla nota della dottrina della fede. Vale a dire, ci sono alcuni principi, penso ad esempio al concetto, voi pensate, dico sempre, ma pensate se in un documento della Chiesa, cioè un documento della Congregazione per la Dottrina della Fede, che è l'istanza della ultima, direi così, a cui è demandato il compito di conservare, di promuovere la fede, siamo costretti a scrivere, quando si fa del matrimonio, che i cattolici impegnati in politica devono difendere il matrimonio monogamico tra persone di sesso diverso. Ma non è mai successo una cosa di questo genere, eppure siamo costretti a scriverlo. Allora, su queste questioni, sul tema della vita, per cui dove c'è vita non ci può essere da parte dello Stato un intervento che abbia a procedere contro la vita, sia nel suo sorgere sia nel suo finire. Chiediamo che ci sia il rispetto della legge naturale, sul concetto di famiglia, sul diritto dei genitori a educare, sulla salvaguardia dei minori. Poi si possono trovare tutte le tecniche possibili e immaginabili, però su alcuni principi, e su questi principi non si può, non solo non si può delegare un altro, la Chiesa non può delegare i politici a dire fate voi, noi non possiamo. Su questi principi, siccome sono principi costitutivi del nostro credere, della nostra fede, noi dobbiamo necessariamente dire ai nostri fedeli, dobbiamo fare di tutto perché la coscienza, che è l'ultimo criterio di giudizio, abbia ad essere formata. Quindi non possiamo permettere che ci sia una delega. La distinzione che io faccio è, noi abbiamo dei rappresentanti e questi rappresentanti devono fare il loro lavoro come politici, però non hanno una deroga, non hanno una cambiale in bianco per dover rappresentare la Chiesa su quelle questioni che sono di diritto fondamentale della nostra predicazione. Seconda cosa, quindi la Chiesa come tale ha il diritto di intervenire nella società per educare i suoi fedeli a un giudizio che sia un giudizio corretto, coerente con quelli che sono i principi della fede. E quindi lo Stato non ce lo può proibire questo, perché nel momento in cui lo dovesse proibire non è più uno Stato democratico, diventerebbe automaticamente uno Stato totalitarista, o diventerebbe lui stesso, cadrebbe nella tentazione di essere lui stesso uno Stato etico, e Dio ce ne liberi. Perché abbiamo già degli esempi nel passato per cui è bene che si siano chiusi quei capitoli e non si riaprano più. Allora, c'è la seconda questione. La seconda questione è quella di dover dire, allora, un parlamentare cattolico deve fare di tutto. Certo, deve fare di tutto. Ma Giovanni Paolo II, scrivendo l'enciclica Evangelium Vitae, ha messo un principio fondamentale. Il parlamentare cattolico, quando si toccano temi che chiamiamo appunto non negoziabili, deve essere chiaro davanti a tutti che non può condividere nessuna forma compromissoria se non per riuscire a migliorare quello che è una legge che è. Quindi il suo voto può essere soltanto migliorativo, ma non può votare una legge, ad esempio, tanto per essere molto chiari, un parlamentare cattolico non può votare una legge a favore dell'aborto, non può, in coscienza non può. Non può votare una legge che permette il matrimonio tra due donne e tra due uomini, non può. Dice, ma io sono laico, e tu sei laico, ma tu la tua coscienza qual è? Allora qui c'è una situazione, cosa succede? Che tu fai la disciplina di partito e di quello che è la coscienza ecclesiale non ti importa nulla? Non c'è proporzione. Dice, ma io devo guardare al bene di non far cadere il governo. Ma il bene di un governo, se mai dovesse essere per il bene del governo, è superiore a quello che è il principio morale che consente il tuo essere cattolico in politica? Questo è il problema di fondo, che non è semplice, non è affatto semplice. Perché chiaramente il parlamentare cattolico sente il conflitto tra quello che è il suo appartenere al partito e quindi una disciplina che ha e quello che è la sua coscienza. Io non vorrei essere neanche nei panni del parlamentare, perché è una situazione estremamente delicata, di grande conflitto. C'è la crisi della coscienza, a chi obbedisco? E allora qui bisogna capire, evidentemente, se il parlamentare cattolico è veramente cattolico. E quindi inevitabilmente lo Stato democratico deve anche accettare, quando si tratta di principi non negoziabili, per cui appunto non c'è compromesso alcuno, deve essere anche capace lo Stato di accettare che quel deputato, per la sua coscienza, non possa votare quella legge. Terzo elemento. Poi si vota. Un conto è la coscienza singola, per il quale il parlamentare cattolico si mette davanti alla sua coscienza, che non può essere una coscienza guidata dall'interesse del partito. È una coscienza che è guidata dal magistero della Chiesa, non altrimenti. Perché vedete, la coscienza è la capacità di giudicare il bene e il male. Come si giudica il bene e il male? Lo si giudica sulla base dei principi. E chi è che ci dà i principi fondamentali per poter vivere la nostra vita cristiana? Ce li dà la Sacra Scrittura, ce li dà il magistero della Chiesa. E quindi la coscienza singola del singolo parlamentare è posta dinanzi a se stesso, e quindi lì lui giudica secondo la sua coscienza quello che può fare, ma deve essere sincero, perché la sua coscienza potrebbe essere anche debole, potrebbe essere erronea, potrebbe essere confusa. Ecco perché deve avere una coscienza forte, ecco perché il parlamentare cattolico deve avere una relazione con la comunità ecclesiale e deve essere parte integrante della comunità ecclesiale. E dall'altra parte, inevitabilmente, una volta che vota e ha votato come cattolico, e i cattolici devono essere anche capaci di giudicare il suo operato, perché inevitabilmente adesso c'è il problema delle preferenze, non delle preferenze, adesso tutti questi che non, una volta che ritorneranno, e certamente ritorneranno, se tu non sei rappresentativo del mio modo di pensare, io non ti voto, non ti posso neanche votare, perché non solo il parlamentare non può votare in quel modo, ma neanche io posso votare uno in coscienza cristiana che va contro a quei valori fondamentali della mia fede. Ultimo aspetto della domanda di Don Alberto: si vince o si perde? Il cattolico impegnato in politica deve fare di tutto per mostrare la bontà delle sue posizioni e deve convincere non per la fede, ma ancora una volta con una razionalità politica, e deve anche rendersi conto che le argomentazioni, i motivi che porta devono essere il più possibile plausibili anche sul piano strettamente politico. Poi inevitabilmente c'è un voto, se si perde si perde, ma nella nostra storia non credo che noi abbiamo fatto delle rivoluzioni politiche perché abbiamo perso. Quando abbiamo perso la legge sul divorzio, il referendum sul divorzio, quando abbiamo perso il referendum sulla interruzione di gravidanza, sulla 194, noi non è che abbiamo fatto chissà che cosa. Sapete cosa abbiamo fatto? Ci siamo rimboccati le maniche come comunità cristiana e abbiamo incominciato a dire: qui bisogna cambiare cultura, qui bisogna dare una testimonianza come stile di vita, qui bisogna far capire, aiutare. E allora abbiamo incominciato a creare i consultori, perché nei consultori fatti dallo Stato, fino a prova del contrario, e credo di non poter essere smentito, almeno fino ad alcuni anni fa, i consultori dello Stato c'erano solo ed esclusivamente i radicali. Cioè nei consultori dello Stato, dove dovevano per legge entrare tutti, entravano soltanto quelli di una ideologia radicale. E allora noi abbiamo fatto i nostri consultori. Noi abbiamo aperto case di case famiglia per poter accogliere le ragazze madri. Noi abbiamo accolto tutte le persone che i tribunali ci davano. Chi ha fatto questo? Lo Stato? Dov'era lo Stato? Lo Stato è latitante in queste cose. Questo lo ha fatto la comunità cristiana per dare una risposta a quella legge che è stata vinta con l'inganno, perché poi noi possiamo anche dimenticare, ma adesso non è che per la legge elettorale hanno fatto cadere un governo e noi abbiamo dimenticato che per non votare quella legge 194 hanno fatto lo stesso e il referendum è stato rimandato di un anno, di due, perché così c'era più tempo per convincere la gente con i trucchetti di Pannella a dire: ma poverina, quella donna ha già 9 figli, e poi qui sembrava che in Italia tutti quanti abortissero clandestinamente milioni. Noi oggi invece di 56 milioni, se fosse vero quello che diceva Pannella, noi dovremmo essere almeno 150 milioni di abitanti in Italia, perché diceva che erano milioni. E il guaio sapete cos'è? Che lo ripete Boselli, lo continua a ripetere a tutte le televisioni, appena gli mettono il microfono sotto mano continua a ripetere la stessa cosa, come se noi fossimo imbecilli. Ma dov'è i milioni di aborti clandestini? La casca, milioni di aborti clandestini. Tolta la parentesi polemica nei confronti, io ho particolare simpatia, come sapete, per Pannella, e così io ho aggiunto anche la mia particolare simpatia per Boselli, ma al di là di questo, perché poi su queste cose sono questioni particolari, no? Come si fa a mentire? Eppure ci hanno mentito spudoratamente su queste cose, hanno mentito e hanno vinto. Bene, noi abbiamo fatto un altro tipo di rivoluzione. Ma è possibile che in un paese o in qualsiasi paese si debba pensare che alcune leggi sono perfette e che sono intoccabili? Ma da quando? 2 settimane fa o 3 settimane fa D'Alema era presente nella mia università, perché come dico la mia università apre a tutti, non è come altre università. l'università del Papa accoglie tutti, quindi non abbiamo problemi a dialogare o anche a dire, beh, lei la pensa così, io la penso così, ma siamo in una università e si dibatte, vince chi è che porta più argomenti. E D'Alema diceva, beh, certo, dobbiamo arrivare ai compromessi, cioè dire, io gli ho ribattuto, e se lei pensa che si può avere dei compromessi, bisogna però che si parta anche dall'idea che una legge non è perfetta. La 194 non è la più perfetta legge di questo mondo. E soprattutto davanti a una istanza della scienza che consente di dire, guardate che si può andare molto più in là e che abbiamo fatto grandi progressi in questi 20 anni nella neonatologia, non si capisce perché non si debba da parte dello Stato prendere la consapevolezza di dire, beh, insomma, abbiamo fatto una legge che ci sembrava buona per promuovere la natalità, mentre invece di fatto era per favorire la denatalità, e cerchiamo di porre rimedio. No, non si tocca. Non toccatela, noi andremo avanti con la nostra testimonianza. Però non è pensabile che quando il referendum li vinciamo noi, allora qui succede l'ira di Dio in questo paese. Perché quando abbiamo vinto sul referendum sulla legge 40 e abbiamo vinto, perché il popolo ha creduto a noi, ha creduto all'inganno che ancora una volta si stava perpetrando. Perché voi vi immaginate, adesso, ma insomma, siamo anche seri, amici miei, ma si può pensare che su un tema come questo vanno a sponsorizzare le attrici, io non so più, tutte le attrici che avevano preso, ma cosa c'entrate voi? Ma fate teatro, ma fate cinema, spogliatevi dove volete, ma cosa volete parlare di queste cose che non avete neanche il tempo di pensare a voi stesse e a fare i figli? Ma fate la politica, allora entrate in politica. Ma è ingannevole questo modo di fare, e noi ci caschiamo continuamente. E anche mi ricordo più come si chiamava quella, che poi neanche c'era, poi si è andata in America il giorno in cui doveva votare, si è fatto riempire di manifesti, non so, tutta Roma, tutta Italia, la sua faccia, e tra l'altro neanche mi piace, chiuso la parentesi, ma comunque, no, perché sembra che sia la grande attrice in Italia che abbiamo, insomma, perlomeno ci sono anche delle attrici molto più simpatiche, molto più carine che non lei. Come si chiama questa qua? La Ferilli, pensate un po',
la Ferilli, vedi che cultura che abbiamo.
Beh, pensate un po', mi ero già dimenticato, pieno dappertutto. Ma scusami, ti sei fatta pagare non so quanto per fare la tua faccia su tutti i manifesti, almeno vai a votare, no? Come hai detto. No, quel giorno neanche è andata a votare perché lei stava. Poi io stavo negli Stati Uniti. Che vai a fare negli Stati Uniti? Allora, vabbè, adesso sto esagerando, però è per dire, non è che noi, quando vinciamo noi, allora dobbiamo essere decapitati. E quindi deve esserci completamente una rivolta e quindi mettere di nuovo nell'angolo la Chiesa, e quando noi perdiamo invece dobbiamo essere ancora una volta zitti perché abbiamo perso, perché non è questione di vincere o di perdere, è questione di dare a questo paese un senso molto più civile, è quello di vivere pienamente l'essere in una democrazia, è la capacità di dire sui valori non si scherza. Sui valori di questo genere i cattolici impegnati in politica e quelli che non sono impegnati in politica hanno un obbligo morale con la propria coscienza che non può essere.
Non si dente. Bene, mi fa piacere che ci sia un vescovo un po' più sanguigno del parroco di Santo Stefano. C'è molto di più, se io sono davanti a voi, sono un uomo saggio. Quindi... Va bene, altra domanda. A che punto stiamo dentro la Chiesa nei confronti della nostra stessa Chiesa? Cioè, mentre è abbastanza naturale ed è sempre stato in fondo così, i cosiddetti, un tempo si chiamavano nei manuali di teologia fondamentali, i nemici, non gli avversari, è normale che chi non si sente membro della Chiesa cattolica, in qualche modo ne contesti le posizioni. Questo è normalissimo. Oggi o negli anni immediatamente precedenti si nota anche che quelle critiche che la grande stampa laicista continuamente rivolge alla Chiesa, critiche di ingerenza o di interferenza soprattutto in certi temi, chissà perché le stesse critiche non le rivolge quando la Chiesa è abbastanza allineata alla mentalità dominante, no? La pace, la giustizia, la salvaguardia del creato, il condono, eccetera eccetera, mentre su altri temi la Chiesa interferirebbe, quindi o interferisce sempre o non interferisce mai. Ma Come mai su alcuni temi in cui la Chiesa ha preso posizioni, famosi valori non negoziabili, l'impressione qualche volta è che alcuni lontani siano culturalmente vicini e alcuni vicini oggi stiano o siano diventati culturalmente lontani? Almeno io noto ho questa impressione, non so se la condividi anche tu, però mi pare che a volte quella secolarizzazione interna della Chiesa di cui ha parlato il Papa Verona si traduca qualche volta in una certa disaffezione, cioè tutto ciò che dice il cardinale Scalfari alla domenica su Repubblica viene letto anche dai cattolici, e il cardinale Scalfari perché è un padre della Chiesa. Tutto ciò che invece magari dice il Papa o dicono i nostri vescovi, no? O dicono persone sagge, anche non necessariamente di Chiesa, ecco, noto che c'è questa disaffezione a volte nei confronti di un pensiero, di un patrimonio che è molto grande anche dal punto di vista antropologico. Noti questa disaffezione o è soltanto una mia impressione?
Questa è una domanda cattiva, molto cattiva.
Ma è cattiva, l'hai fatta tu prima.
Questa è una domanda molto cattiva. Comunque non mi sottrago assolutamente alle domande. Io credo che nella misura in cui noi usiamo maggiormente la capacità di ragionare, come dico sempre, di argomentare, vediamo che anche persone così lontane poi alla fine condividono. Non voglio tanto parlare di casi recenti e via dicendo. Voi sapete, io sono stato per l'ultimo anno e mezzo di vita di Oriana Fallaci di fatto l'unica persona con cui parlava, insomma, e quindi Oriana Fallaci non era una credente, Oriana Fallaci era una persona di grande intelligenza, ma lontana dalla fede, eppure gelosamente cristiana, perché continuava ad affermare che i valori, che quanto lei era, quanto era il nostro paese, quanto era l'Europa, altro non era che il cristianesimo. Cioè, quando si è onesti culturalmente, si vive e si analizzano i fatti nella loro oggettività, e quindi si capisce che il cristianesimo ha non solo ha radicato pienamente questa cultura dando l'identità, ma l'ha continuamente alimentata. E purtroppo noi siamo figli del nostro tempo, cioè non è che i cristiani sono altro dal loro tempo. E quello che evidentemente la confusione che è presente nel mondo è presente anche nei cristiani, e quindi è conseguenziale che anche all'interno della Chiesa ci siano situazioni non solo diversificate, ma che ci sia anche un po' di confusione. Io credo che questo a volte all'interno della Chiesa dipenda da alcune forme di poca coscienza ecclesiale. Cioè, intendo dire, ci sia poca consapevolezza di essere un corpo, il senso di appartenenza alla Chiesa, e quindi molte volte, io credo che tante volte questo avvenga anche per una motivazione positiva, ingenua, un po' naiva, un po' ingenua, ma positiva, cioè nel senso di volere sempre cercare di ascoltare tutti, di parlare con tutti, eccetera. Io credo che ogni tentativo debba essere accolto nella sua positività, però bisogna essere anche capaci di mostrare i limiti di alcune situazioni. Cioè, ad esempio, io credo che quando qualche sacerdote, ad esempio, dà i propri locali per far diventare moschea, l'oratorio, o quando, non so, i francescani dicono adesso preghiamo tutti quanti insieme, e allora siccome i musulmani non hanno l'idea che Dio è padre, che Allah è padre, allora no, tutto il resto del Padre Nostro va bene, perché c'è un problema. Allora uno dice Padre Nostro, per gli altri non lo possono dire, e poi uno dice il Padre Nostro. Cioè, queste sono delle autentiche, a mio avviso, un po' situazioni di mancanza di intelligenza profonda di quello che stiamo facendo. perché significa innanzitutto non essere più un segno reale di unità all'interno della comunità, e mi sembra che ci sia il rischio molto grande di creare una ulteriore confusione, perché vedete, il dialogo non si fa perdendo la propria identità. Questo non è dialogo. Non è che io dialogo con il musulmano nel momento in cui rinuncio ad essere cristiano. Questo non si è mai verificato nella storia del cristianesimo. I cristiani hanno sempre difeso la loro identità, ma perché? Per un motivo molto semplice, perché hanno sempre creduto che quella era la verità che gli aveva dato Gesù Cristo, non inventata dagli uomini, ma era la verità della rivelazione.
Anche San Francesco d'Assisi, dialogando con i musulmani, è rimasto cattolico.
Sì, sì, ma Francesco d'Assisi non è andato là per dialogare, è andato là per convertire il sultano. E poi non c'è riuscito, ma non è mica andato per dialogare, è andato per convertirlo. E che era ben diverso, facessimo così anche noi. Io credo che ci sono tanti tentativi e penso che nei prossimi mesi, nelle prossime settimane avremo anche delle belle testimonianze di questo genere anche. La notte di Natale, sì, la notte di Pasqua, perlomeno a San Pietro, ma penso in tutte le nostre cattedrali, ci sono i battesimi degli adulti, cioè ci sono battesimi anche di persone che si convertono realmente. Quindi io credo ovviamente che alla base di tutto ci sia un problema di fondo. Noi non crediamo più che il cristianesimo è la vera religione e che il Dio che Gesù ci ha rivelato è il vero Dio. Ed se noi andiamo a prendere il capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, l'ho commentato questo tre giorni fa ai giovani di Roma in una catechesi che ho fatto loro, e ecco perché mi è così immediato, perché in quella preghiera Gesù dice che questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. E Sant'Agostino nel suo commento dice: attenzione, l'ordine di questo brano è questo. Questa è la vita eterna, che conoscono te, l'unico vero Dio. Che conoscono te, l'unico vero Dio. Che conoscono te, l'unico Dio e Gesù Cristo che è l'unico vero Dio. Cioè, Agostino anticipa il Gesù, non lo mette alla fine, lo anticipa per dire che è un solo Dio. Cioè noi non crediamo più di fatto che la nostra religione è quella vera. Noi non crediamo più che Dio che Gesù ci ha rivelato è il vero Dio. Noi queste cose le mettiamo in disparte. Ed è purtroppo questo è il dramma del nostro tempo. A me piace sempre dire, vedete, Gesù, quando ha detto io sono la via, la verità e la vita, meno male che lo hanno scritto in greco, perché sapete il Vangelo di Giovanni è stato scritto in greco, e in greco esistono gli articoli a differenza del latino, perché in latino gli articoli non ci sono. Quindi Gesù ha detto ego eimi e aletheia, e il latino però dice ego sum veritas. Allora, come si traduce? Perché se Gesù avesse detto io sono una verità tra le tante, ma voi immaginate chi lo seguiva? Ma voi pensate che i discepoli, gli apostoli andavano in giro per il mondo e Pietro arrivava a Roma e lo mettevano in croce, si faceva crocifiggere? Pietro, ma stava scherzando? E Paolo che si faceva tagliare la testa? E Bartolomeo che si faceva squartare e passavano in rassegna tutti quanti gli altri? Quelli hanno creduto veramente che Gesù aveva detto io sono la verità, il culmine di tutta la verità. Se avesse detto io sono una delle verità tra le tante, tanti profeti sono venuti, è uno dei tanti profeti, né più né meno. Ma noi, amici miei, crediamo davvero che l'unico vero Dio è quello che ci ha rivelato Gesù? Che la vera religione è il cristianesimo? Ma se io dico la vera religione è il cristianesimo, non sto dicendo che le altre sono false. Non è l'alternativa questa. Tanto è vero che il Concilio ci dice che nelle altre religioni, ed è vero, ci sono dei semi di verità. E ci sono tanti semi di verità. Ma la religione, siccome è il legame che unisce l'uomo con Dio, deve rispettare alcune regole, anche la stessa religione, altrimenti non è una religione. Ma mi dite come si può rispettare la dignità della persona quando l'uomo davanti a Dio deve essere sempre e soltanto con il capo chinato? È schiacciato dalla trascendenza di Dio. Come fa a essere vera questa religione? Come può una religione fermarsi soltanto al formalismo della legge, per cui sono un buon ebreo dipende da come mangio, da quello che mangio e quando lo faccio? Certamente ci sono aspetti molto positivi, indubbio, ma dire che è la vera religione, io temo che ci sia questo alla base di tutto, cioè da parte nostra il non essere più convinti della verità. E questo è un grande problema sul quale dovremmo riprendere molto, dovremmo riprendere le nostre catechesi, dovremmo riprendere gli studi della teologia, dovremmo riprendere quanto? Il fatto della verità. La questione de veritate di cui abbiamo sempre parlato è andata a finire in un cantuccio, non c'è più il coraggio della verità. Si smussano tutti quanti gli angoli, le ruvidità, bisogna essere politically correct e quindi non ci muoviamo più. Quando questo succede sulle verità della fede, allora siamo all'antipasto per non avere più il coraggio della testimonianza.
Beh, il tempo trascorre, ti permetto, Monsignor Riva, di farti le ultime due domande, quindi dipende solo da te la risposta.
Sono troppo lunghe le mie risposte.
No, no, noi ti teniamo anche la 11, ma so che hai urgenza di partire per Milano, quindi... La penultima domanda è un po' sul Papa. Mi sembra indubbio che l'attuale pontefice, che non gode ancora forse del favore delle, diciamo, delle cupole mediatiche che contano di più, ma non lo godeva neanche i primi anni il Papa Wojtyła, Papa polacco, no, si diceva, e forse neanche Paolo VI nei primi anni, il Papa intellettuale dopo il Papa Giovanni, era il Papa buono, quindi siamo un po' abituati anche a questo, però mi pare che goda ed è sintomatico della simpatia della gente normale, che fiuta in questo Papa la passione per la verità insieme alla carità, che è una questione, l'hai accennato tu adesso, essenziale nel clima relativistico in cui ci troviamo oggi e che fa molti danni e distruzioni a livello esistenziale, il relativismo. Anche tu nel tuo libro citi questa passione per la verità. Ecco, che giudizio, che impressione, so che sei molto vicino, lo conosci molto bene, Ratzinger, che giudizio, che impressione hai di Papa Benedetto dopo quasi 3 anni di pontificato?
Ma io credo che il Papa Benedetto, il problema è che lui conosce molto bene me, questo è il guaio, non è che io conosco, il problema è che lui conosce bene me, e quindi conosce, quando gli dicono, ma te il Papa ti conosce? Eh sì, già il Papa mi conosce, purtroppo però mi conosce nel bene e nel male, che non è che funziona molto bene in questi casi, ma al di là di questo, io penso che Papa Benedetto abbia una grande missione nella Chiesa e che il Signore abbia scelto lui in questo momento proprio per il motivo peculiare della sua storia. Cioè, Papa Benedetto è stato l'uomo che da studioso, e noi non possiamo dimenticare che Papa Benedetto è di fatto il più grande teologo che ci è rimasto del XX secolo. Gli altri sono deceduti tutti, da von Balthasar, Ranelagh, Vatani, lui è rimasto l'unico grande teologo che la Chiesa aveva. E quindi porta con sé questa autentica passione per la verità, ma porta con sé anche la grande apertura della ragione. Io, vedete, credo che alla base delle contestazioni, se voi leggete il discorso che lui aveva preparato per la Sapienza, ve ne accorgete subito. Io credo che ci sia il grande timore che questo Papa, con la sua intelligenza e con la sua capacità di argomentare a proposito, abbia a riportare al centro la questione della allargamento della ragione, che la ragione non è soltanto quella che il razionalismo ci ha portato e che è solo ed esclusivamente quello della ricerca scientifica, tecnologica, matematica, ma che la ragione ha degli spazi più ampi, sono quelli che toccano il senso della vita, sono quelli che toccano le questioni fondamentali dell'esistenza, a cui bisogna ugualmente dare una risposta. E allora la paura di questo allargamento, di questo riequilibrio della razionalità porta per alcuni versi a una distanza, a una opposizione a quello che, insomma, se voi pensate qualche tempo fa il cardinale a cui accennava in precedenza Don Alberto ha incominciato un suo editoriale dicendo la scarsa rilevanza intellettuale di Joseph Ratzinger. Ma insomma, cioè, per dire, con tutto il rispetto, la scarsa rilevanza culturale di Josef Ratzinger.
Scalfari.
Cioè, voglio dire, mi sembra che diventi una macchietta una critica di questo genere fatta a una persona che ha un'intelligenza di cui è difficile veramente trovare riscontro. Ma al di là di questo, mi sembra che il Papa abbia il coraggio di portare al centro le questioni sempre fondamentali. Perché lo fa? Perché vedete, per capire Ratzinger voi dovete capire qual è il suo concetto di fede. Il suo concetto di fede si sintetizza in due verbi, che detto in italiano non vogliono dire niente, ma come dire tedesco bisogna capirli come lui li ha interpretati. Lui concepisce la fede come Stehen e Verstehen. Stehen, Verstehen. Stehen in tedesco vuol dire stare, un essere presente, stare. Verstehen vuol dire comprendere. Allora vedete, c'è un gioco di parole, no? Perché la radice poi è la stessa, Stehen, Verstehen. Allora, lui concepisce la fede come un essere presente nella cultura, un essere presente nel mondo. Un essere presente però con una modalità particolare, che è quella dell'intelligenza, l'intelligenza delle domande che vengono dal mondo e l'intelligenza della fede che dà risposta a queste domande. Quindi c'è uno stare che non è passivo, non è uno stare che subisce, è un essere presente attivo, quindi un essere presente di chi coglie i segni, coglie la capacità di dove stanno andando, di quali orientamenti sta prendendo il mondo, e a questi si dà la risposta della fede. Quindi c'è una presenza di un forte relativismo, c'è la presenza di una crisi della dimensione veritativa, c'è il grande problema della identità dell'Europa e c'è la necessità per la fede di dare una risposta profonda a tutto questo. Ecco, io credo che Papa Benedetto abbia preso tra le mani questo tema, e posso anche dire che inevitabilmente Giovanni Paolo II, una delle persone che ascoltava di più era Josef Ratzinger, fino alla fine il Papa diceva l'ho chiamato io come prefetto della dottrina della fede, quindi era fiero Giovanni Paolo II di avere chiamato lui a Roma per dirigere quella congregazione, di aver chiamato una persona del carico di Joseph Ratzinger. Quindi direi che c'è una continuità da questo punto di vista alquanto impressionante, con caratteristiche diverse, sono due persone completamente diverse, ma inevitabilmente con la stessa concezione di quello che è la missione della Chiesa, a cui la Chiesa non può rinunciare. Perché io credo che il Papa lo faccia poi con un suo stile particolare. Se voi ascoltate il Papa quando parla, quando fa un discorso, quando fa un'omelia, maggiormente quando fa un'omelia, quando parla a braccio, quando fa le catechesi del mercoledì, voi vi troverete che è un catecheta. Se voi conosceste un po' i testi di Agostino, quando commentava il Vangelo di Giovanni, quando spiegava, non quando scriveva i libri sulla città di Dio, eccetera, ma quando commentava, poi vi troverete che ci sono delle analogie profonde. Cioè il Papa, io lo leggo così, è un po' come i padri della Chiesa, come quei vescovi che stavano lì intorno al loro popolo, intorno, e gli spiegavano la scrittura. Ecco, in questo modo qui, lo vedo così, ma lo vedo anche con un progetto ben preciso, cioè la capacità di affrontare il problema e dare una risposta che sia una risposta intelligente.
È il discorso che ha fatto prima di diventare Papa il giorno prima, insomma, il famoso discorso De Vicendo Pontifice sul relativismo, la passione per la... L'ultima domanda, tra i tanti tuoi impegni sei a contatto con il Parlamento italiano, notoriamente lui, non so se è cappellano ufficiale, ma da anni, da parecchi anni lui segue da vicino il mondo parlamentare italiano, ha contatto con il parlamentare un po' di tutte le tendenze. Ecco, che clima c'è? Sta volgendo al bello? Cioè è un clima che finalmente si concentra sui veri problemi della nostra gente, del nostro paese, sulle diverse soluzioni che legittimamente in politica appaiono diverse, e quindi c'è il gioco democratico, oppure siamo ancora fermi un po' alla lotta per il potere? Ecco, la gente credo che non ne possa più di vedere la classe politica preoccupata soltanto dalla propria sopravvivenza e non dalla sopravvivenza del popolo italiano. Che clima c'è, che clima vedi, che esperienza ti sei fatto in questi anni?
Dunque, innanzitutto io non sono il cappellano della Camera, cioè ci tengo a precisare questo, perché non esiste, voi immaginate se Pannella sente che io sono il cappellano della Camera, che cosa succede? Vorrebbe farlo qui magari. Cioè io non sono, cioè questo è un termine giornalistico che ha una sua veridicità. Cioè io sono il rettore della chiesa di San Gregorio Nazianzeno alla Camera dei Deputati, cioè nei palazzi della Camera dei Deputati, all'interno di questi palazzi c'è una bella chiesa dell'VIII secolo di cui io sono il responsabile, sono il rettore di quella chiesa. E quindi da quando io sono rettore di quella chiesa, che sono 12 anni circa, e ho incominciato a fare il prete, cioè come... No, non comunque come lui, perché è molto più bravo, perché poi ha molto più tempo, ma io vado la mattina a dire la messa, dal martedì al venerdì, tutte le volte che posso, e di solito posso tutti i giorni, e poi conosco, mi fermo, cioè se voi mi chiedete come, certo che mi compenso, perché cosa c'è di male? Voi non mi compensate da Don Alberto o dagli altri, e quelli si compensano da me, cioè alcuni. E quanti si confessano? Ma non lo so quanti si confessano, si confessano anche, quanti alla comunione? Tanti alla comunione? No, ma non lo so, ma è come, sono le percentuali del popolo italiano, insomma, né più né meno, sono rappresentanti a tutti gli effetti di queste cose qui. Poi sono, cioè, io faccio il prete, cosa fa il prete? Il prete fa quello. Allora, di dato ci arriva anche qualche consiglio, qualche battuta. No, rido con tanto, perché lui che è un figlio di buona donna davvero, tanto qui siamo in famiglia, no? Perché lui, io arrivo prima di lui la mattina, perché io non faccio solo il cappellano, faccio il cappellano, faccio il sacrestano, faccio tutto, perché ci sono solo io, devo aprire la chiesa. E non è che lui mi aiuta, assolutamente, se ne sa, va bene, quindi io vado a sacrestano, dico la messa, spengo le candele, no, le candele le spegne lui e mi sfoca tutta la tovaglia. Allora, quando io, certo io faccio anche delle battute, ma sono delle battute più o meno innocenti, insomma, così, perché lui arriva, perché magari ci sono quelli di centrodestra, quelli di centrosinistra, ma io dico, ecco ragazzi, oggi la Binetti passa al centrodestra, allora si chiama lo scompiglio, perché insomma la Binetti passa al centrodestra, cioè a quelle battute, tanto si è lì insieme, si ride, si scherza, si fanno anche battute, e a nuora, perché suocera capisca inevitabilmente, no? Allora lui incomincia il termometro della giornata, incomincia a misurarlo dalle mie battute fatte, quindi ogni tanto faccio anche delle battute, ogni tanto do qualche consiglio, comunque state pure certi che i consigli uno li dà, ma tanti politici fanno sempre quello che vogliono, quindi su questo non c'è nessunissimo problema. Detto questo, io penso che noi dobbiamo saper distinguere. Da me non sentirete mai un'espressione tipica dell'antipolitica, perché ritengo che innanzitutto non sia giusto doverla fare, ma soprattutto perché credo che dobbiamo fare un lavoro diverso, dobbiamo fare di tutto per restituire credibilità alle istituzioni. Perché, amici miei, se le istituzioni che noi abbiamo perdono di credibilità, non c'è progresso per nessuno. C'è soltanto il rinchiudersi di ognuno di noi all'interno del proprio piccolo mondo e viene meno un criterio di responsabilità sociale che dobbiamo avere. Quindi l'antipolitica a me non piace, anche perché l'antipolitica, vedete, è determinata da forme di una demagogia che prende di mira soltanto alcune cose e non vede il tutto. Nella politica, così mi sembra, bisogna essere capaci di vedere il tutto. Il tutto, ci sono tanti parlamentari che vedono la loro presenza nel Parlamento come una missione creare, che sono persone oneste. Cioè, a me ferisce, perché io li conosco, ne conoscono tantissimi, ma a me ferisce perché sono tutti ladri, ma non possiamo dire cose di questo genere, ma non è vero. Ma tu non puoi portare discredito su una classe dirigente in questo modo. Non lavorano, non fanno niente, ma non è vero. Non è in questi tempi, la vita politica è diversa. Certo, non è che si timbra il tesserino, ma ci sono delle responsabilità molto più grandi. Ma voi sapete che fare una legge significa creare una cultura conseguenziale a quella legge. La responsabilità che si porta in questo. Certo che ci siano dei privilegi, è vero, che si debbano eliminare forme di privilegi e che ci sia più contatto con i cittadini, eccetera, e questo è tutto vero, ma questo non è fare dell'antipolitica, questo è ritornare alla serietà della politica e quindi fare in modo tale che il parlamentare non sia staccato dal tessuto che lui rappresenta. Per cui si pone in alto e non sa più quelle che sono le esigenze della base. Quello che noi dobbiamo cercare di fare, a me sembra, sia quello di aiutare il più possibile. Come si aiuta? Si aiuta in tanti modi, si aiuta anche sollecitando, ma non denigrando. La denigrazione non mi sembra che sia la cosa migliore che noi possiamo avere. Cioè bisogna restituire credibilità alle istituzioni, bisogna restituire anche un po' di fiducia. Fare politica, così mi appare da quello che vedo, non è una cosa semplice. Quello che era nella seconda domanda è la mediazione, i compromessi, la capacità, non è una cosa semplice. Sui grandi valori, poi sulle questioni di economia io non intervengo, perché è evidente, sono questioni poi anche tecniche che devono essere date. Però quello che io vedo in questo momento è ancora, sono due cose che vedo in maniera ancora critica. Primo, c'è molta confusione, c'è ancora un'estrema confusione che poi di fatto non permette di tenere in considerazione le esigenze basilari dei cittadini, quelle forme di accresciuta povertà che oggettivamente ci sono, quelle forme di incremento positivo nel mettere al centro alcune questioni basilari della vita sociale, penso alla famiglia. E dall'altra parte qui c'è molta confusione su questo, perché è una confusione determinata dalla incapacità, per diversi motivi, dalla incapacità a dover decidere. E quindi là dove c'è l'incapacità a dover decidere, perché ci sono dei veti, perché ci sono dei modi diversi di pensare, perché ognuno vuole imporre il proprio e via dicendo, là non se ne viene fuori. Il secondo grande problema che io vedo, certamente, è la poca lungimiranza della nostra classe politica. Cioè non hanno lo sguardo verso il futuro. Purtroppo, vedete, la politica, a differenza dei decenni passati, è diventata sempre di più una gestione del presente, forse per grandi situazioni contingenti di crisi economica, tutto quello che volete, però io vedo la politica anche come la capacità progettuale, come una lungimiranza a saper guardare al di là e quindi ad essere capaci a cercare di intuire che cosa ci sarà nel futuro e quindi a preparare la strada per poter raggiungere quel futuro insieme come società. Ecco, se ci sono due cose che vedo come emergenti in questo momento, purtroppo, sono queste. E bisogna che anche in questo caso ci rimbocchiamo tutti le maniche e facciamo del nostro meglio per poter aiutarli. Però non sono un'altra cosa da noi, sono coloro che noi mandiamo a rappresentare e a rappresentarci. E quindi lo sforzo che dobbiamo fare è sempre quello di essere anche capaci a fare delle scelte che siano coerenti. Scegliere le persone che più di altre riescono a portare avanti questi obiettivi. Tutto lì.
Bene.
Ringraziamo moltissimo il signor Rino Fisichella, ringraziamo il senatore Walter Montini, speriamo di averti qualche altra volta, o tu qui o noi a Roma. Grazie e buonanotte.